Carissimi amici dell'Italia, vi salutiamo da Aleppo, vi assicuriamo la nostra preghiera.
Viva Italia!
Viva, viva, viva!
E viva l'Italia!
Ma c'è anche un'Italia che sostiene la Siria. Solidarité Identité Onlus, dall'inizio della guerra in Siria, è al fianco del popolo siriano con aiuti umanitari, vari progetti di solidarietà, il turismo solidale e il sostegno nella dura guerra contro la falsa informazione. Destina il tuo 5 per 1000 a Solid Onlus, scrivendo il nostro codice fiscale 97 76 93 30 586 nell'apposita casella dedicata. A sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, www.solid-onlus.org.
Buongiorno, buongiorno a tutti, sempre qui dalla rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30 leggeremo insieme i giornali per capire un po' dove vanno le cose. Buongiorno a chi già è in collegamento, vi vedo qui sulla chat Telegram, Gianluca, Mario, Alessandro, Massimiliano, Emanuela e tutti quanti gli altri. Poi ovviamente, come ben sapete, ci rivedremo verso le 9 per lo spazio dedicato alla nostra chat e alle vostre segnalazioni. Intanto vi dico che sui giornali non c'è nulla di nuovo, ieri ha parlato Conte, ha detto le solite cose, non mi sembra di vedere nulla sotto al sole, cioè nel senso le cose che si muovono interessanti sono al di sotto, non le leggiamo sui giornali, tanto per dirne una, cercavo in precedenza la notizia, che poi andrò a leggere, sul fatto che c'è stata una richiesta record per i BTP, per i nostri buoni del tesoro, cioè ne abbiamo collocati, mi pare, 10, c'è stata una richiesta per 100 miliardi, ma andiamocelo a leggere l'articolo perché, ecco, ad esempio faccio un rapido esempio, l'ho cercato nel primo articolo che mi è uscito su Google, digitando BTP 100 miliardi, è quello della stampa. Poi però se apro la stampa, beh, anche se l'articolo è di poche ore fa, sulla stampa non c'è, cioè nel senso nel paginone che vi si apre quando vi collegate al sito della stampa, non lo trovate, dovete andare nella sottosezione economia e poi dopo trovate l'articolo. Quindi chi legge semplicemente il giornale così come viene proposto da quello che la stampa mette online, l'articolo non lo trova, così come non l'ho trovato né su Corriere né su Repubblica. Adesso dopo magari guarderemo con più diciamo, attenzione, però per esempio l'articolo della stampa è questo, titola così, BTP richiesta record da 100 miliardi, per gli analisti è tornata la fiducia sull'Italia, gli operatori si muovono in avanscoperta sull'attesa di un ombrello più ampio della BCE, richieste straordinarie per il nuovo BTP a 10 anni che è collocato in via sindacato, vale a dire che è curato da un pool di poche banche. In pochissimo tempo la domanda di questo strumento ha superato i 100 miliardi di euro, l'andamento da record è un segnale importante per il tesoro e per il nostro paese, mostra infatti un ritorno di fiducia sulla carta italiana, che vuol dire la carta, il BTP perché mo, carta. Già dal buon risultato mostrato dalla raccolta dell'ultimo BTP Italia erano arrivate indicazioni positive. Il rendimento del bond con scadenza 1 dicembre 2030 è stato fissato a 9 punti base sul BTP agosto 2030. Sul mercato secondario il rendimento del decennale viaggia intorno all'1,52 con lo spread a 192 punti base. Intanto gli occhi sono puntati su Bruxelles, domani la BCE dovrebbe annunciare un ampliamento del piano di acquisto titoli di almeno 500 miliardi di euro, avendo già speso circa un terzo dello stanziamento d'emergenza annunciato a marzo, 750 miliardi di euro. In questo contesto il Tesoro italiano ha annunciato ieri a sorpresa che avrebbe emesso il nuovo BTP a 10 anni. La speranza è che nuovi stimoli favorirebbero i titoli di Stato in Italia, un segnale molto forte anche in previsione di un ombrello molto più ampio da parte della BCE. E su questo aspetto si stanno muovendo in avanscoperto gli operatori. Per esempio, sull'onda del boom di interesse mostrato per i titoli italiani, il Tesoro potrebbe presto pensare a nuove emissioni analoghe. Nel frattempo, in positivo, si muove tutto il mercato. Al termine della mattinata, le borse europee si presentano in forte rialzo, beh, le borse ci interessano poco, quello che ci interessa è che se l'Italia emette un titolo di debito, questo viene collocato e anzi le richieste superano di gran lunga quanto l'Italia colloca, e quindi se l'Italia avesse collocato 100 miliardi avrebbe piazzato 100 miliardi. Questo non è necessariamente un bene perché poi bisogna vedere appunto se questi BTP da chi vengono comprati e da chi non vengono comprati, ma questo succederebbe, ve lo posso garantire, anche se l'Italia mettesse un buono del tesoro particolare rivolto solo ai cittadini italiani e solo agli italiani, che può essere comprato e venduto solo fra italiani e che o dalla Banca Centrale Europea, ovviamente, perché la Banca Centrale Europea, ahimè, è la nostra banca centrale e quindi colloca con il suo e quindi compra con il suo piano di investimenti i titoli emessi però sul mercato secondario. Insomma, in buona sostanza, se noi tirassimo fuori questo titolo, questo BTP riservato solo agli italiani, i soldi uscirebbero, i soldi necessari per uscire dalla crisi, senza andarci a invischiare in MES, Recovery Fund e altre amenità e stupidaggini. Però la notizia, ripeto, non la trovate nelle pagine dirette della stampa, perché la gente non deve sapere come funzionano i meccanismi, cioè non deve sapere che l'Italia non è insolvente, se va sul mercato piazza tutto e anzi addirittura riceve richieste per 100 miliardi che poi non vuole, non si sa perché, esaudire. E quindi, ripeto, da un'altra parte invece quello che si legge sui giornali è crisi economica, non c'è possibilità di fare niente, come faremo, anche critiche, il governo non si muove, non arrivano i soldi, è sempre la solita storia, no? E poi ti dicono però che c'è una pioggia di miliardi che ci vorrebbero prestare quelli dell'Unione Europea. e che quelli sì invece dovremmo accettarli. E perché accettare un prestito quando posso finanziarmi tranquillamente da solo e quando c'è una banca centrale che compra i titoli sul mercato secondario? Vabbè, misteri della vita, tanto poi alla fine purtroppo, come vedete e come sapete anche voi amici miei, sono cose complicate da spiegare e soprattutto non c'è la possibilità di spiegarle al grande pubblico, tanto in televisione sentirete parlare di altro e delle solite amenità. Andiamo, continuiamo qui su Corriere, anzi iniziamo su Corriere della Sera, dove ovviamente questa notizia manca, così come ne mancheranno tante altre. E di che si parla? Indovinate un po' sul Corriere in prima pagina, di nuovo del virus, regole per spostarsi, tornano le code dai musei, i traghetti, tutte le diverse ordinanze regionali per muoversi e fanno, diciamo così, credo un elenco di quello che si può fare Roma, Milano e via via. Al via gli spostamenti della fase 3, flussi consistenti ma ordinati. I governatori del sud studiano norme più restrittive, ma non troppo, per evitare di tenere lontani i turisti. E allora che volete? Zaia chiede treni a piena capacità, Bonaccini ne discuteremo, è già perché anche questo è un bel limite, treni e pullman anche sono a capacità dimezzata perché non ci si può sedere uno vicino all'altro, no? Come se poi il virus così andasse verso destra, verso quello che abbiamo seduto, la nostra destra, non andasse davanti verso quello che poi ci sta seduto davanti o dietro, no? Altre amenità e imbecillità che azzoppano l'economia, azzoppano gli spostamenti, però si continua così a straparlare riguardo a queste cose. Però intanto nel frattempo ieri sono stati riaperti spostamenti tra le regioni, c'è chi segnala già code ai caselli e così via. Macchine in fila, i caselli autostradali, insomma, ecco, tutti quanti vogliono muoversi giustamente e la vita riprende. Fra l'altro Zangrillo continua a dire che clinicamente il virus non sussiste, però gli si continua a dare contro in maniera invereconda, con rabbia quasi, come per dire, ma come ti permetti di mettere in discussione il nostro fantastico piano per tenere gli italiani e azzoppare, tenere gli italiani oppressi dalle regole e azzoppare la nostra economia, visto che noi puntiamo al fallimento, perché così poi col fallimento dovremo per forza indebitarci con l'Unione Europea, secondo me, eh. Ed eccomi qui, scusate, avevo un attimo dimenticato una cosa fondamentale per questa trasmissione, che è la mia bottiglietta d'acqua qui vicino a me. E quindi adesso possiamo riprendere a leggere gli articoli Viaggi sul treno che unisce l'Italia, ora fateci solo ripartire, reportage, mascherine, lacrime e speranze, i viaggiatori, la paura è andata via, ora ci manca tutto il resto. Abbraccio all'aeroporto di Fiumicino, si torna a volare, torna a casa, vado al mare, i primi viaggiatori, vabbè, insomma, cronaca di una riapertura, di spostamenti fra le regioni, diciamo che a parte l'Umbria, qui in Italia tutti, da ogni regione poteva avere a disposizione la sua porzione di mare per spostarsi, insomma, qualora il Trentino Alto Adige e l'Umbria erano gli unici che non potevano avere accesso al mare qualora non ci si fosse potuti spostare. Però, insomma, gli articoli devono fare così, questa narrazione, farci vedere le foto della gente che si bacia, che parte e prende il treno, perché un po' è anche la narrazione, diciamo, di un sistema che prova ad accreditarsi una vittoria sul virus che è tutta da dimostrare, non che il virus, perché cioè il virus non mi sembra che sia stato sconfitto, il virus se ne è andato da solo, guarda caso, forse aveva la nausea anche lui di questi politicanti. Conte sui fondi dell'Unione Europea voglio un confronto con tutti, non è un tesoretto del governo. Zaia, ho sentito solo un libro dei sogni e vedete che il Corriere della Sera riporta le dichiarazioni di Zaia e non più le dichiarazioni di Salvini, quindi come se Zaia fosse il leader della Lega, ovviamente si gioca a diciamo così, separare, dividere, si propongono leader alternativi, tutti questi sono i desiderata della stampa mainstream e del giornalone unico globalista, perché tanto poi queste cose le trovate sia sul Corriere che Repubblica e sulla stampa. Ma apriamocelo questo articolo Conte sui fondi Unione Europea e vediamo che cosa ha da dire. Nel frattempo vedo che qui in chat mi unite sempre di più altre persone e mi chiedete, così come chiede Emanuela, a questo punto lo leggo subito, così dipaniamo subito la questione. Buongiorno Simone, da ieri sera attendo la tua diretta per l'incredibile notizia diffusa da DN Kronos, riportata dai vaneggianti tweet del vice ministro, il sindaco 5 Stelle, dello stuolo di vomitatori da tastiera, parzialmente rivista poi da Repubblica, ma ugualmente enfatizzata da tutti e dico tutti gli organi di stampa. In realtà sui giornali oggi non c'è scritto niente, almeno nelle prime pagine web, poi su quelli cartacei non lo so, i telegiornali non li ascolto, ieri sera non li ho visti, io ho sentito solo, mi è passato l'audio del Mentana tutto eccitato che diceva questa cosa, e CasaPound mi scrivi, nei primi posti delle tendenze dei tweet. Aspetto le tue parole con ansia. No, ragazzi, non c'è nessuna ansia, cioè state sereni, lo sgombero di CasaPound è come i miliardi del governo Conte, cioè così, no? Pur parler, distrarre l'opinione pubblica dalle responsabilità di governo o di non governo è una manovra che segna, secondo me, l'ufficializzazione che siamo vicini a una campagna elettorale, anch'io non me lo aspettavo, però evidentemente se le cose stanno così. Poi magari non so se parliamo della campagna elettorale di Roma, per cui si vota fra un anno, però è chiaro che il 5 Stelle cerca di posizionarsi a sinistra, cercando di rubare voti al Partito Democratico sul tema dell'antifascismo, quindi con lo sgombero di CasaPound, che sarebbe la grande lotta al grande nemico dell'Italia, che sarebbe sempre CasaPound, per i 5 Stelle, ma ripeto, da qui a farlo è cosa ben diversa. Vedremo, insomma, vanno ridiscussi tutti i piani, c'era un piano di intervento che prevedeva 50 sgomberi a Roma, di cui almeno una trentina o giù di lì da fare prima di quello di CasaPound. Di questi sgomberi non è stato fatto neanche uno. Il prefetto e il gabinetto dell'ordine pubblico qui della capitale dovrebbe cambiare radicalmente diciamo, questa lista per mettere in cima CasaPound, insomma. Io la vedo lunga e vedo anche, diciamo, in qualche maniera una manovra così per distrarre l'opinione pubblica e per fare politica, per fare mera campagna elettorale con un 5 Stelle che ovviamente prova a ricollocarsi a sinistra, ma è una mossa palesemente disperata, insomma, no? Voglio dire, quelli che possono gioire da una notizia del genere. Votano i partiti più radicali, votano Liberi Uguali, votano questa roba qui, e non credo insomma che basterà questo per convincerli, no? E poi mi fa ridere quando si parla poi di ripristino della legalità, no? In una città dove ci sono 100, 120 occupazioni diverse, lo sgombero di CasaPound sarebbe un ripristino della legalità per la Raggi e per quell'altro fenomeno della Castelli, che sta al Dicastero dell'Economia, non so in che ruolo, sopra sotto, destra, sinistra, sottosegretario. Sicuramente col culo su una poltrona, questo è fuori discussione. Però, insomma, lo sgombero di Casapondo sarebbe il ripristino della legalità, ma mera campagna elettorale. Poi vedremo dove vanno a parare. Casapondo è sempre lì e siamo sempre tutti quanti pronti a rispondere di quello che decidono gli altri, ci mancherebbe altro. E non dico altro su questa vicenda, anche perché comunque vi ripeto, qua non c'è, vedo, vado giù col Corriere, non c'è, sul Corriere in fondo, tipo a 60 centimetri dal primo titolo, c'è BTP, Borsa dei Titoli di Stato Italiano, domanda record da 108 miliardi su 14 offerti, quindi capite bene che se avessimo voluto si potevano collocare 100 miliardi di euro così freschi dal mercato a tassi che sono più o meno poco più dell'inflazione, quindi voglio dire, perché non l'abbiamo fatto? Non lo so, perché dobbiamo andare a prendere quelli del MES, così viene qui la Troica e ci dice di fare le riforme? Penso che probabilmente sarà così. Eccolo qua l'articolo, se vi interessa, su Corriere, ancora più sotto. E sotto sotto, sgombero per Casa Pound, Raggi e Castelli esultano, torna alla legalità, così come se fosse fatto, come i miliardi di Conte, come se fossero in tasca già gli italiani. Infatti ieri poi anche che al Corriere Repubblica con quell'articolo, lo tsunami di soldi che ha travolto gli italiani, così morti come zio Paperone sotto una valanga di soldi. Stesso titolo, sgombero per Casa Pound, Raggi e Castelli esultano, torna alla legalità, la sindaca, la vice ministra dell'economia 5 Stelle, qualcosa si muove, i leader del gruppo di estrema destra di che? Smentiscono, nessuna notifica, c'è stato solamente un incontro sulla richiesta di sgombero. Vediamo, apriamo l'articolo, vediamo che cosa dice. Un giallo, l'ennesimo che accompagna la permanenza di Casapound nel palazzo, chi se ne occupa qui, Rinaldo Frignani. La prima a parlare di sgombero è stata la vice ministra dell'economia Laura Castelli. Ho appena saputo che è stato ordinato quello da Via Napoli Terzo di Casapound. Ci lavoriamo da tanto, finalmente si ristabilisce la legalità. Informo la Castelli e tanti altri che ordinanze di sgombero ce ne sono per diverse decine di palazzi qui a Roma e stanno sempre lì da tempo a reclamare lo stabile che in epoca fascista ospitava gli uffici dell'ente per l'istruzione media e superiore, adesso il demanio, il 19 luglio scorso con una denuncia in procura, mentre 19 luglio, un anno fa, mentre per la Corte dei Conti il danno erariale per omessa disponibilità del bene e mancata riscossione dei canoni è di 4,6 miliardi di euro, 4, milioni di euro, scusate, mi sono usciti miliardi perché ero sintonizzato con Conte, danno erariale anche qui palesemente inventato, no? Come se a Casapondo ci fossero stati 18 appartamenti disponibili sul mercato da affittare a prezzi alti, perché se uno fa il calcolo di quanto è 4,6, vabbè, non lo faccio il calcolo, però insomma uscirebbe fuori che qui i mancati affitti del palazzo sarebbero come se ogni appartamento fosse stato pagato, mi pare, 1.500 euro al mese per 16 anni. Ecco, non è così, dentro Casapondo non c'erano appartamenti, c'erano degli uffici. Se il Demani avesse voluto tramutare quegli appartamenti, quegli uffici in appartamenti, avrebbe dovuto spendere forse 1 milione, 1,5 milioni di euro. Le famiglie che ci stanno dentro stanno lì e non hanno adito alle diciamo giuste e dovute e assenti peraltro iniziative sociali da parte del comune. Quindi il comune ha risparmiato dei soldi perché non ha dato l'assistenza sociale alle famiglie che occupano a Casapound, ma anche questo andrebbe inserito nel danno erariale, più la manutenzione del palazzo, che se per 16 anni fosse stato chiuso sarebbe diventato una piccionaia, così come tanti altri palazzi abbandonati a Roma, che oggi sono inutilizzabili semplicemente perché nessuno se ne è curato, mentre il palazzo di Casapound è stato manutenuto. Tutti questi costi ovviamente vengono esclusi, il calcolo che si fa sul prezzo di ogni singolo appartamento allocato in affitto, anche lì è fuori misura, fuori dalla storia, però vabbè, intanto la Corte dei Conti ha fatto la sua valutazione, anche qui, che potrà essere ovviamente ridiscussa quando sarà il momento. E su questo punto, proprio ieri, il sottosegretario Giulio Calvisi ha spiegato durante il question time alla Camera che la difesa ha attivato il procedimento di sgombero, qui si parla di quello di Ostia e si fa confusione con comunicazione alla prefettura, se è interessato anche l'avvocato dello Stato, risultano comunque assolti a tutti gli adempimenti di competenza, bla bla bla, sempre Ostia, giorni fa la sindacata Raggi, che nell'agosto del 2019 ha ordinato la rimozione della scritta abusiva di CP dalla facciata del Palazzo Esquilino, è stata costretta a restare chiusa in macchina per mezz'ora in seguito alla contestazione da parte del leader locale consigliere del 10° municipio Luca Marzella, che poi è stato denunciato dalla Raggi per violenza privata, pensa un po'. Ce l'hanno con me, ha detto la prima cittadina, perché ho rotto sia a Ostia che a Roma, nessuno degli stabili è del comune, altrimenti avrei avviato lo sgombero, vabbè. Insomma, regà, io ve lo dico, questa è aria fritta, come al solito, tanto più, anzi tanto più esattamente come i miliardi del governo Conte che hanno travolto gli italiani con uno tsunami di soldi che ci ha soffocato. Comunque, vedremo come sviluppa, noi continueremo a fare quello che c'è da fare, soprattutto le iniziative che ci caratterizzano come la solidarietà sociale per gli italiani. Bene, continuiamo con le notizie. Abbiamo Conte qui in 7000 pose che fa la rassegna stampa. Bonomi, espressione infelice ma pronti a collaborare. Socialità ritrovata, giusto, ci meritiamo il sorriso, ci dice Conte. Il piano di rilancio va fatto con le opposizioni. Bravi, immagino adesso. Le opposizioni, mi raccomando, andate a dire che sì, che è il momento dell'unità nazionale e che dovete sostenere anche voi questo grande piano di rilancio. Insomma, dubito che lo faranno, però immagino che qualcuno anche all'interno di quei partiti possa volere cose del genere. Vienna, stiamo valutando di aprire il 15 giugno, ma solo a Bolzano e regioni sane. Ma bene, chi se ne frega, ma che ci importa a noi che gli italiani non vanno in vacanza in Austria? Ma bene, ma chiudetela, chiudete pure la Francia, chiudete tutto, ma che ci importa? Ancora non riesco a capire la ratio di questa preoccupazione sul fatto che... non volete che gli italiani vengano, noi invece siamo aperti, se volete venire in vacanza qua venite, se volete venire a vedere l'Italia e a stare qui con noi, se non volete che veniamo da voi a spendere i nostri soldi, ce ne frega niente, no? Che ci importa? E così, questo mi interessava magari aprirlo un attimo, il ministro degli esteri di Vienna, noi frugali disposti al compromesso, frugali, mangiano pane e cipolla questi, sono bravi, sono frugali, disposti al compromesso, e ancora i paesi UE in difficoltà vanno aiutati, non si tratta di se ma di come, sono necessari i prestiti di emergenza, ma recovery fund deve essere limitato nel tempo, ma non ci serve niente, caro babbeo austriaco. Se vogliamo collochiamo 100 miliardi domani sul mercato e ci finanziamo tutto quello che dobbiamo fare. Noi abbiamo solo un problema, siamo governati da una banda di incapaci che sono gli stessi che stanno lì a piangervi, a chiedervi di aprire le frontiere. Comunque si mischia appunto questa vicenda delle frontiere con la posizione contro il recovery fund. L'articolo apre così, l'ho detto molto chiaramente all'ambasciatore italiano a Vienna e al mio collega, il ministro Di Maio, questa non è una decisione contro l'Italia che è un nostro partner e amico. Il ministro degli esteri austriaco pesa le parole subito dopo aver annunciato la riapertura delle frontiere dell'Austria a 7 paesi confinanti ma non all'Italia. Quello che abbiamo fatto oggi, dice nell'intervista esclusiva al Corriere, è stato solo un primo passo verso il ristabilimento della libertà di viaggiare in Europa, non è la decisione finale. Sfortunatamente la situazione della pandemia non ci permette ancora di fare la stessa cosa con l'Italia. E sottolineo non ancora, siamo nella stessa situazione di Svizzera e Slovenia, anche loro non hanno ancora aperto le frontiere, ma sono ottimista e fiducioso che saremo presto in grado di farlo. Intanto la Svizzera non è nell'Unione Europea, per fortuna per loro, che grande acume che hanno avuto a non entrare in questa gabbia di matti, gli svizzeri. Il suo collega, il ministro della salute, ha parlato il 15 giugno, lavoriamo senza sosta e pensiamo di poter fare un annuncio già nella prossima settimana, il 15 giugno non è escluso, ma non posso ancora confermarlo, vabbè, ma insomma, ripeto, l'articolo avanti così, non ci interessa nulla sulla vicenda del turismo. Signor Ministro, l'Austria è uno dei 4 cosiddetti paesi frugali che dicono la Recovery Act, Recovery Act, Recovery Fund, Recovery Plan, lo chiamano in 100 modi diversi per non dire esattamente la stessa cosa. Ci sono dei soldi, se li volete a fondo perduto, prima ce li date e poi noi ve li ridiamo e vi diciamo come spenderli. Se li volete in prestito, presentatevi col pacchetto di riforme. ovvero anche se li volete a fondo perduto, sempre soldi vostri, voi ce li date, noi ve li ridiamo, però fate quello che diciamo noi. Così funziona, ecco, appunto mischiamo, no? Chiamiamoli Recovery Act, Recovery Fund, Recovery Plan, Recovery quello che vi pare. Una cosa è certa, dice il ministro austriaco, siamo d'accordo che i paesi dell'UE in difficoltà vanno aiutati. Non si tratta di se, ma di come farlo. Quando vediamo a Bruxelles, dove ho lavorato per molti anni, quello che vediamo a Bruxelles è il normale inizio di un processo negoziale. Francia e Germania hanno fatto una proposta, altri come i quattro frugali hanno fatto la loro. E ora c'è la proposta della Commissione. Se guarda il nostro documento, sostiene la necessità di aiuti d'emergenza nella forma di prestiti e ripete le nostre posizioni tradizionali contro la mutualizzazione dei debiti. Per questa ragione per noi è importante che il Recovery Fund, stavolta, sia limitato nel tempo. Alla fine dovrà esserci un compromesso accettabile per tutti. Già, ma il tempo non è dalla nostra parte, la crisi è ora e molte economie europee stanno semplicemente collassando. Ecco perché vogliamo fornire aiuti d'emergenza rapidamente attraverso prestiti. I quattro paesi frugali non sono anti-europei, riconosciamo il nostro dovere di solidarietà e daremo solidarietà. C'è un consiglio europeo il 19 giugno e lì avrà la prima discussione, che ovviamente non porterà a niente, ragazzi, no? Che vi aspettate che questi il 18 giugno approvano qualcosa, a parte che qualunque cosa approvano sarà a scapito nostro, ma per fortuna non approveranno niente. Qui ci sono un po' di editoriali. Ci interessano, situazione negli Stati Uniti, Minneapolis, l'accusa per l'agente diventa omicidio volontario, i generali contro Trump, l'autopsia, Floyd aveva il Covid ma era asintomatico, tra i ragazzi molte donne che assediano la Casa Bianca, cibo gratis e diffidenza, militari contro l'uso della forza, tempesta perfetta sulla politica americana, insomma quello che succede. Lo vedete un po' dai filmati, mi faceva ridere uno che è girato ieri con questi tre ragazzotti bianchi americani a casa a fare una festa, si vedeva il tavolo, era pieno di bicchieri di plastica, stavano lì a vedere un film, forse si apprestavano a passare la serata a giocare ai videogiochi o a fare chissà che altro nel loro bel appartamentino di New York. Sotto passava il fiume dei protestatori, solitamente e per la maggioranza afroamericani, e loro si affacciano a Fidesz e dicono ciao, noi siamo con voi amici protestatori, e quelli giù sassate gli hanno sfasciato tutta la finestra, distrutto i vetri, e quelli continuavano a dire no ma noi siamo con voi, non ci sfasciate casa. Veramente spassoso, sarebbe stato divertente se fosse finito con una bella mattonata in faccia all'ultimo che si affacciava addirittura ancora dal buco delle finestre frantumate dal lancio di oggetti che veniva dai protestatori, questo mette la testa fuori e continua a urlare noi siamo con voi. Ecco, sarebbe stato figo se il video finiva con una bella mattonata in testa a questo sprovveduto e che magari cascava pure di sotto in mezzo ai suoi amici che lo avrebbero poi massacrato di botte, così come hanno fatto con tantissimi ragazzi di origine non esattamente afroamericana. Ma vedremo dove andrà a parare questa cosa. Comunque l'abbiamo già vista, almeno io personalmente l'ho vista nel 92 e l'ho vista anche magari in forme minori in altri tempi. È una cosa che succede sovente negli Stati Uniti, perché ovviamente gli Stati Uniti, ricordiamo, non sono esattamente l'esempio di un popolo coeso, non sono esattamente l'esempio della giustizia sociale, nonostante quello che vedete nella propaganda, perché io spero che, cari amici, voi sappiate che quello che osservate degli Stati Uniti tramite i film o quello che osservate degli Stati Uniti tramite le fiction, tramite Netflix, o quello che osservate dagli Stati Uniti anche tramite canali come Real Time, gli obesi della clinica, o quelli che vanno in giro per il mondo per sposarsi, e tutte queste altre imbecillità che ci fanno vedere, spero e immagino che sappiate che quella non è la reale, i reali Stati Uniti, la reale condizione degli Stati Uniti, che sono una nazione straordinaria sotto tanti punti di vista, ma assolutamente ingiusta da tantissimi altri punti di vista, un guazzabuglio di persone che si trovano lì per i più svariati motivi, ma che non sono esattamente un popolo coeso, ecco, nonostante anche se qua si racconta ancora che quando si va al cinema suona l'inno americano e tutti si alzano in piedi con la mano sul cuore, diciamo che queste qui sono delle favolette propagandistiche, no? Così come la favoletta dell'uomo che si fa da solo, no? Che nel garage mette lì e si inventa le cose e poi diventa multimiliardario, Anche qui, ragazzi, sono sempre favolette come quella di Bill Gates, no? Che i soldi ce li aveva già da prima, che ha ricevuto cospicui finanziamenti per mettere in piedi la sua idea. Cioè, senza capitale anche negli Stati Uniti non vai da nessuna parte, questo sia chiaro. E per 1, 2, 3, 5, 100, 1000 che ce la fanno, ci sono altre 100 milioni di persone che vivono in condizioni, diciamo così, disperate. Comunque, al di là di questa riflessione sugli Stati Uniti, chissà che magari un giorno cambieranno, gli Stati Uniti di una cosa ci hanno di buono, così come altre nazioni del mondo, hanno la loro banca centrale, la loro moneta e immettono nell'economia tutto ciò che è necessario quando serve, e questo noi non lo facciamo, siamo qui a piangere all'Unione Europea e preghiamo gli strozzini di prestarci i soldi. Comunque, poi andiamo avanti, sotto la vicenda americana c'è Zingaretti, Zingaretti apprezza l'invito di Berlusconi, sì all'anima patriottica, no a nuovi governi. Zingaretti dice, bravo Berlusconi, dacci i voti e non chiedere niente. Insomma, già fa schifo un po' il mercimonio fra Berlusconi e la sinistra e queste lodi al governo. Non si capisce ancora perché questi poi si facciano vedere in piazza insieme, no? Dico centrodestra, Berlusconi, Salvini, Meloni. Ma sì, teniamo il piede in due staffe, tanto stiamo in Italia, si può fare tutto il contrario di tutto, si può dire ogni cosa e poi smentirla il giorno dopo. Comunque Zingaretti dice, leader del PD sta costruendo una rete di protezione attorno a Conte con l'obiettivo di evitare che almeno una parte delle opposizioni soffri sul fuoco del disagio sociale. Da giorni Nicola Zingaretti sta costruendo pazientemente e senza protagonismi una rete di protezione attorno a Conte, il leader del PD non vuol sentir parlare di rimpasti o governi alternativi e punta tutta la sua attenzione su un altro fronte. Ora la sfida consiste nel come affrontare il crescente disagio sociale post-pandemia, preservando l'esecutivo ed evitando contraccolpi che potrebbero far precipitare la situazione. Nasce da qui il suo appello alla concordia nazionale, pubblicato la settimana scorsa dal Corriere della Sera. Ora al leader del PD sembra di cogliere qualche frutto di quell'iniziativa. Luigi Di Maio e Giuseppe Conte hanno abbracciato l'idea di una fase unitaria e collegiale del paese per affrontare i prossimi mesi. Grazie anche al contributo di Sergio Mattarella, questa posizione si sta rafforzando. E chi la fa questa cosa collegiale e unitaria? La fa chi già sta insieme al governo? Boh, mi sembra matto certe volte. Ieri sull'articolo sul Corriere in cui Silvio Berlusconi auspica un clima di concordia nazionale, lo ha convinto ad aver imboccato la strada giusta. Quella del leader di Forza Italia sono parole importanti, sottolinea Zingaretti, che poi confida ironico ai collaboratori. Chissà che penseranno di queste mie affermazioni su Berlusconi, quelli che mi dipingono come un comunista subalterno ai 5 Stelle. È ovvio che l'obiettivo del leader PD non è quello di creare le condizioni per un governo di unità nazionale, non si parla di alleanze politiche o di nuovi governi, ma di ritrovare un'anima patriottica. Mamma mia, ragazzi miei. Questi la patria e l'anima patriottica la trovano solo quando devono portare la nostra nazione al fallimento e farci indebitare con questi altri fenomeni dell'Unione Europea. Poi vabbè, perciò prosegue Zingaretti, ragionamento altavoce, dobbiamo dare protezione e sicurezza agli italiani, no? Dare sicurezza e protezione, dare stimoli e sostegno. Sì, cosa ci dice Zingaretti? Dobbiamo dare sicurezza e protezione, dare stimoli e sostegno alle imprese, creare lavoro, permettere a un giovane di studiare, a una donna di non tornare indietro di decenni, a una persona anziana di vivere degnamente la propria vita. Come sta per uscire fuori, voglio dire, no, ma chi c'è al governo di questa nazione? Non c'è il Partito Democratico come secondo partito di maggioranza relativa all'interno del governo? Primo 5 Stelle, secondo chi è che sta governando questa nazione? Perché il leader, il segretario di uno dei più grandi partiti al governo di questa nazione da ormai parecchio tempo, deve ancora parlare come se fosse il leader dell'opposizione o come se stesse in campagna elettorale. Sei al governo, quello che è stato fatto, l'hai fatto, quello che non hai fatto, non hai fatto. Non è che le responsabilità di Conte non sono le tue, caro Zingaretti. Però vabbè, insomma, così. Corriere lo continua a dipingere come se stesse parlando il leader di un partito che non sta al governo e che semplicemente anche qui leggo un po' di campagna elettorale. Ben venga, magari vuol dire che litigano davvero. Vedremo. Dal Renziano di Ferro ai big del centrodestra, i politici che non vogliono l'app Immuni, scontro sul software anticontagio. Ancora si è a parlare dell'app Immuni, ma che cos'è quest'app Immuni? Cioè, mi dovrebbe dire se io ho incrociato uno che ha il coronavirus, e quello che ha il coronavirus chi lo scova? Così, un tampone a caso? No? Oppure ha fatto il tampone e sta in giro, io l'ho incrociato per qualche motivo. Cioè, qual è? magari abita nell'appartamento di fianco a mio e lo prendo uguale col Bluetooth e io risulto che sono entrato in contagio con uno. Ma di che stiamo parlando? Proprio il nulla cosmico, ragazzi miei. L'app Immuni passerà alla storia come la più grande idiozia di questa nazione dopo il governo 5 Stelle PD. Nuovo focolaio in Bassa Sassonia, 80 contagi, fermi tutti, non c'erano notizie gravi sul virus, che cosa scova il Corriere della Sera? 80 contagi in Bassa Sassonia, magari una festa tra vecchietti, di cui uno c'era il virus, si sono contagiati tutti. Cina-Vaticano, la diplomazia del coronavirus, si va verso la proroga del patto segreto, molto interessanti queste manovre fra il Papa e la dittatura comunista capitalista cinese. Così si muove l'epidemia, paziente 1, la speranza di proteggere Milano, 104 giorni lunghissimi, beh, storie, narrazioni, chiacchiere, i 57 eroi del Covid premiati, molto 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 interessante. Andiamo giù, l'economia su Corriere della Sera e leggiamo il suo punto di vista su questa vicenda dei BTP Italia italiani. Ed eccoci qua nel settore economia del Corriere della Sera, 8.41, poi magari passeremo anche Repubblica e la Stampa. Un po' di polemiche, leggo qui la Botteri sull'app Immuni che ha sbagliato anche la foto, secondo ovviamente la Boldrini, perché la donna ha in mano il bambino e l'uomo sta al computer e poi dicono a lavorare. Non si sa se sta a lavorare o se sta a leggere le cazzate che scrivete sul Corriere della Sera. Chi ne sapete che cosa fa quell'omino disegnato sull'applicazione, no? Però tant'è che l'uomo stava al computer e la donna col bambino, è offensiva per la donna perché tenere in braccio il proprio figlio è offensivo, no? Ma boh, chi lo scrive? Chi non ha mai avuto un bambino in braccio? Vabbè, lasciamo perdere. Comunque qui nell'economia, ecco qua, due fenomeni. L'ex ministro Grilli, ministro, ricorderete tutti quanti il ministro Grilli? No, non lo ricorderete. Vediamo un po' che notizie troviamo su di lui. Era ministro nel governo Monti, Vittorio Grilli, economista, dirigente politico, insomma andatevelo a cercare sul web, una faccia da Scrooge che non finisce più, e se non sapete chi è Scrooge andatevelo a vedere, nel canto di Natale, quello della Disney, dico, lì Scrooge lo faceva Zio Paperone, che invece è un personaggio simpaticissimo. Sì, era presidente del governo Monti, è stato viceministro dell'economia e delle finanze, e quindi ex viceministro Grilli, che cosa ci dice sul Corriere? Perché qui dicono l'ex ministro, se da Wikipedia risulta viceministro, vediamo un po', c'è un errore nell'articolo? No, è stato ministro dell'economia e delle finanze, l'errore l'ho fatto io, ma insomma pochi di voi ricorderanno Grilli nel governo Monti. Comunque l'ex ministro Grilli ci dice una cosa importante, l'UE ha cambiato passo, adesso tocca all'Italia. Ma che cosa fa oggi l'ex ministro Grilli? Il presidente di JP Morgan per il Corporate Investment Banking in Europa. Strano, no? E magari lo faceva pure prima di fare il ministro in Italia, però lavorava così per una banca privata che si occupa di investimenti, diciamo, no? Un tecnico, come si dice oggi, no? Un tecnico che sicuramente non faceva i suoi interessi o gli interessi della banca privata per cui lavorava o per cui è finito immediatamente a lavorare dopo aver fatto il ministro in Italia. Era un tecnico, così, uno che lavorava nell'interesse generale, no, però era un tecnico, ci capiva così, capiva i meccanismi, no? Così come se un tecnico non avesse responsabilità politiche. Vediamo cosa ci dice questo ex ministro Grilli, che cosa volete che ci dice? Scusatemi, si è riaggiornata la pagina e mi ha fatto sfuggire, ecco qui l'articolo, apriamolo. Grilli, presidente di Corporate Investment Banking per Europa, Medio Oriente e Africa di JP Morgan, la maggiore banca americana. Vittorio Grilli è stato dirigente del Tesoro da quando direttore generale era Mario Monti, ragioniere generale e direttore generale lui stesso, con i ministri diversi come Tremonti e Tommaso Padoa-Schioppa, infine ministro dell'economia col governo Monti. Vabbè, su questioni di finanza italiana non commenta, ma sul ruolo continua a seguire l'intero quadro. Molto dovuto al cambiamento di approccio alla Germania, vabbè, dunque l'Italia si può tirare un sospiro di sollievo perché ormai c'è chi garantisce per noi, non direi il fatto che adesso ci sia una risposta europea non significa che la questione sia chiusa, perché il piano europeo possa funzionare è necessario che tutti i paesi lo sostengano convinti, serve dunque un regime di incentivi e accountability di responsabilità per il proprio operato in grado di rassicurare i più scettici. Avere un recovery fund non significa che un paese prende i soldi e scappa, vabbè, insomma. La solita pappardella, che però è interessante, ve la trovate qui sul Corriere della Sera, per dirci, ovviamente ce lo dice anche JP Morgan e quindi banche, fondi finanziari e bla bla bla, che dobbiamo fare le riforme, se vogliamo i soldi, dobbiamo fare le riforme. BTP è invece l'articolo interessante, corse titoli di Stato italiani, quota 108 miliardi, emissione invece da 14, oltre 108 miliardi di euro di domande, un record per un BTP a fronte delle quali il Ministro dell'Economia ha emesso ieri 14 miliardi di euro collocamento sindacato. Il flusso ha permesso al MEF di far scendere il tasso dai 15 punti base rispetto al benchmark fino a 6 punti, vabbè, il titolo è stato collocato al prezzo di 99,520, pari al rendimento lordo dell'1,7%. L'operazione è stata annunciata a sorpresa martedì, ieri era mercoledì, quindi annunciata a sorpresa martedì e mercoledì, in poche ore c'è stata una vera e propria corsa degli investitori istituzionali attratti dal rendimento comunque sostenuto del BTP in un mercato che ormai offre solo rendimenti reali negativi. Il mandato per il collocamento è stato affidato dal MEF a, pensate un po' a chi hanno affidato, BNP Paribas, Citigroup, vabbè. HSBC France, Nest West Markets, che altre banche straniere, più UniCredit e MPS. Insomma, il Tesoro ha fatto il bis dopo il successo del collocamento del BTP Italia presso il retail. La forte domanda ha contribuito a far raffreddare lo spread, che ha chiuso sotto quota 200 punti base. Una spiegazione non solo tecnica, ma politica, la forniscono gli analisti. Il miglioramento del sentimento del mercato verso la periferia dell'Europa, in particolare dell'Italia, nella seconda metà di maggio, appare essere effettivo. E non solo causato dagli acquisti di titoli di Stato da parte della BCE, no. La proposta Merkel-Macron e poi dalla Commissione UE sul Recovery Fund hanno probabilmente svolto un ruolo importante. Non è così, è che la BCE poi compra tutto quello che c'è da comprare sul mercato secondario, quindi voi lo comprate sul primario e se poi lo volete vendere trovate subito l'acquirente. Questo è il concetto, perché la banca centrale fa il suo lavoro, che è quella di comprare questi titoli di Stato. E come li compra questi titoli di Stato sul mercato secondario? Visto che non c'è una fiscalità diretta generale dell'Unione Europea, i soldi nella banca dell'Unione Europea chi ce li mette? Nessuno, li stampano. E ne possono stampare quanto vogliono e quindi è questo il lavoro della banca centrale, esattamente così come fanno le altre banche centrali delle altre nazioni. E quindi vedete che se le cose funzionano in qualche maniera si muovono, ma il problema è noi possiamo stare a ricasco di una banca centrale che è sotto il controllo delle economie, che sono nostre concorrenti dirette e che stanno lì sempre a straparlare di riforme, riforme, riforme. Adesso lo fanno per non far saltare il sistema, perché se non fanno così salta tutto quanto, no? Ma vedrete che domani, tornata un minimo di calma, torneranno a sprombattuto a chiederci cessione di sovranità, fiscalità europea, nuove tasse, tagli, licenziamenti, ammazziamo i pensionati, chiudete le case di cura per i bambini autistici e cose simili che si sono viste in Grecia. Ma spostiamoci, siamo stati tanto sul Corriere, andiamoci a dare un'occhiata, andiamo a dare un'occhiatina a Repubblica, comunque sì, qui ancora più in fondo, sotto sotto, altre notizie interessanti non ce ne sono. No, 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 andiamo su Repubblica e vediamo che cosa ci dice. Allora. Repubblica apre così, con la corsa all'oro, cronaca di una guerra per il vaccino che deve fermare il Covid, le grandi inchieste di Repubblica. Un'inchiesta esclusiva di quattro continenti racconta come si muove, cosa si muove dietro oltre 100 progetti di ricerca, le grosse multinazionali della Big Pharma, le piccole società biotech, bla bla bla. gli stati che si contendono un sacro Graal che vale tra i 30 e i 50 miliardi di euro, una storia da cui dipende il destino di 7,5 miliardi di esseri umani. Ma che è? Ma che roba è questo articolo con questo titolo? Cos'è? Qual è il destino di 7,5 miliardi di esseri umani? Perché il virus ucciderà 7,5 miliardi di esseri umani, cioè tutta la popolazione della Terra? Ma che scrivete? Mo, capisco la fantasia, però che è? Indiana Jones? Che cazzarola, ragazzi. Vabbè, meno male che anche Repubblica si sono un po' bevuti il cervello e che fanno queste inchiestoni su 5 continenti. Già mi vedo i giornalisti col cappello di Indiana Jones, immaginate come nel film, che partono con l'aereo che traccia la rotta tra Roma, Bombay e Mombasa. Scusate, ogni tanto mi lascio andare. Si riparte subito in gorghi ai caselli dell'autostrada e l'Austria ci tiene lontani, come piange anche qui Repubblica. L'abbiamo letto già, abbiamo letto addirittura le parole del ministro austriaco, insomma abbiamo già dato ampiamente spazio a questa vicenda. E poi anche qui la narrazione, quanto gli piace questa foto fatta apposta da un fotografo e forse due attori a Roma Termini, dov'è? Tiburtina? Un uomo e una donna si baciano con dietro lo sfondo, ovviamente non del treno delle Ferrovie dello Stato, perché troppa grazia sarebbe stato mettere il player pubblico, no? Italo ovviamente dietro, e questi due che si baciano, quel bacio in stazione dopo il viaggio sul treno dei desideri. Questo è l'altro titolo di Repubblica, che sembra più quelle riviste rotocalco, che tra l'altro a me piacevano tantissimo, degli anni 70, che più Cronaca Vera, questa roba qui, che erano fighissime, interessantissime, super trash, cult, che hanno segnato un'epoca, e mi sembra che almeno dal punto di vista della comunicazione giornalistica su Repubblica si va verso quei lustri. Bello, bellissimo. Comunque sotto, morte di Floyd, Obama sostiene la protesta, questa crisi va usata per risvegliare gli USA. Sì, forse dai, per dare una mano alla comunità afroamericana vessata dalle ingiustizie della polizia, potremmo mettere secondo me un afroamericano come presidente degli Stati Uniti. Oh, c'è già stato, cosa ha fatto? Comunque, arrestati tutti i poliziotti coinvolti, Trump contro le proteste, forse l'esercito non serve, ovviamente l'arresto di comodo, per stemperare, perché è chiaro che quello che è stato col ginocchio inutilmente 10 minuti sul collo di Floyd e l'ha ucciso, era chiaro che andava arrestato. Quelli che guardavano, che ne potevano sapere di quello che stava succedendo, è questa la procedura, cambiate la procedura, comunque, per accontentare tutti, arrestati i poliziotti coinvolti. Trump dice contro le proteste forse l'esercito non serve, mandate le truppe, il commento sul New York Times fa insorgere i giornalisti, le gang di New York, Fifth Avenue, insomma un bel guazzabuglio che ovviamente anche qui ha i suoi connotati politici e che viene utilizzato strumentalmente per attaccare il presidente, così che la gente possa dire allora Trump deve dimettersi, ma perché fra poco si vota, fate votare gli americani, no? Ma purtroppo poi scopri che gli americani vanno a votare soltanto il 20% dell'elettorato, e che solitamente quelli che non vanno a votare sono proprio quelle comunità che oggi stanno sfasciando i negozi per rubarsi un paio di Nike e un televisore. Poi troviamo a destra Conte, anche qui la richiesta alla UE più di 20 miliardi per rifinanziare la cassa integrazione, capite? Dobbiamo andare a chiedere i miliardi all'UE per rifinanziare la cassa integrazione, perché invece non li chiediamo al mercato, visto che ci sono 100 miliardi di richieste? La lettera non c'è ancora, ma ci sarà, rispondono all'unisono Palazzo Chigi e Ministero dell'Economia, proprio perché proprio il 2 giugno dalla Commissione Europea è arrivata una richiesta di chiarimento che suonava più o meno così: i prestiti del Fondo Sure per l'occupazione li volete oppure no? Se sì, chiedeteli. Così è quasi pronta e sta per essere inviata la lettera che dirà all'Europa: quei soldi ci servono perché abbiamo speso 20 miliardi in cassa integrazione, 7 per i bonus, da 600 euro alle partite IVA. Insomma, già li stiamo chiedendo all'Europa, però tantissimi lavoratori ancora non hanno visto niente. Quindi di che stiamo a parlare? comunque prosegue l'articolo, dice: altri probabilmente dovremmo spenderne ancora in misure che tamponino il dramma occupazione. Possono essere usati solo per questo quei prestiti, non per rifinanziare sussidi come il NASPI, non per alimentare nuovi redditi di emergenza, ma solo per misure che aiutino a preservare il lavoro. I 400.000 occupati in meno a marzo e aprile erano un dato atteso, quindi già abbiamo perso 400.000 posti di lavoro, dato atteso dal Presidente del Consiglio, mesi di chiusura delle attività produttive, di buio, di mancanza di prospettiva. Non c'è solo chi il posto l'ha perso perché non ha visto rinnovato il suo contratto a tempo determinato, ce ne sono tanti che non l'hanno nemmeno cercato. Il paese era paralizzato, non per questo fa meno male, siamo preoccupati dei dati dell'economia, bla bla bla, però insomma di soldi nell'economia non ce ne hanno messi, no? A parte lo tsunami che dice il Corriere che ci ha travolto, travolti da uno tsunami di soldi. Sotto altri articoli, vabbè, 'Ndrangheta a Verona, 23 arresti per reati dalla corruzione all'estorsione al traffico di droga. Operatrice di call center, albergatore, guida turistica, restauratore, il lavoro inghiottito dalla crisi, analisi sociologiche che potrebbero interessarci ma che forse non abbiamo tempo di leggere. Il ministro tedesco Heiko Maas: l'Europa non può uscire dalla crisi risparmiando. Ma certo, ma i tedeschi mica stanno risparmiando, hanno sforato di gran lunga i parametri. Tutti i parametri che c'erano da sforare, loro li hanno sforati di gran lunga, hanno anche abbassato, notizia di ieri, l'IVA. Vediamo se troviamo qualcosa in rete. Fra le notizie. La Germania approva un nuovo piano, articolo 10 ore fa, stimoli da 130 miliardi, IVA ridotta al 16% fino a fine 2020. La misura più importante è la riduzione temporanea nel secondo semestre 2020 dell'IVA, dal 19 al 16, no? Quindi già noi paghiamo il... quant'è che paghiamo di IVA? Ne pare tanto. Loro ne pagano già molta meno, il 19%, noi molta di più, e adesso la portano al 16, quindi questo ovviamente rilancerà i consumi interni, abbassano i prezzi per tutti e consentono alle persone di acquistare con più facilità e fanno girare i soldi nell'economia. E qui c'è l'articolo: la grande coalizione tedesca, dopo giorni difficili di negoziati, ha trovato l'intesa sul nuovo pacchetto di aiuti all'economia da 130 miliardi. La misura più importante è la riduzione temporanea nel secondo semestre dell'IVA per incentivare la domanda interna. Solo questa misura costerà 20 miliardi. I partner della coalizione hanno risolto la divergenza sugli incentivi all'acquisto di nuove auto e sugli sgravi per i comuni fortemente indebitati, aprendo la strada a un programma di stimoli di vasta portata. La Germania ha già varato a marzo un primo pacchetto di un valore senza precedenti, 750 miliardi di euro, derogando alla regola del pareggio di bilancio, incluse le garanzie sulla liquidità delle imprese. Il primo pacchetto valeva ben 1.200 miliardi, quindi hanno strasforato tutto, ma perché non ci sono i parametri in questo momento. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo abbassato l'IVA? No, non sia mai. che era una delle cose che potevano, diciamo, in qualche maniera rilanciare i consumi, e l'unico modo per... in questo momento abbassare i prezzi, perché o abbassi i prezzi o metti più soldi nelle tasche dei tuoi concittadini. Ma questo lo sappiamo bene, benissimo. Andiamo alla prima pagina della Stampa, tanto perché qui Repubblica mi pare che vada molto sulla cronaca. Il campo di diritti tutto in ginocchio contro il razzismo, scene tragicomiche che avete visto, no? Dei giornalisti che si inginocchiano, sai, stessi fanno sempre queste cose qua, vogliono entrare nella storia, diciamo, lasciando una loro iconografia, mangiano i postini primavera, si inginocchiano, piangono, fanno scene nel silenzio, alzano i pugni, si agitano, pensando così di essere, magari, che ne so, ricordati. Chi lo sa perché lo fanno? O solo forse perché semplicemente sono pagati, o forse perché sono dei borghesoni annoiati che non sanno che cosa fare della loro vita, se non blaterare in televisione dalla mattina alla sera, e pensano di essere dei filosofi. Chi lo sa? Chi lo sa cosa muove questi giornalistoni che si agitano così tanto? Comunque, poi il brutto è che pretendono che lo facciamo anche noi, tutti in ginocchio contro il razzismo. Ma inginocchiatevi voi, dico io, no? Al netto del fatto che è spregevole il razzismo, è spregevole i poliziotti che uccidono le persone schiacciandoli, cambiate la procedura, fate quello che vi pare, ma non venite a chiedere a noi di inginocchiarci, no? Eccola qua la stampa che mi si è aperta su economia perché avevo aperto l'articolo dei BTP non trovandolo sulla pagina principale. Welfare e riforme, il tempo delle parole è finite, scrive Paolo Griseri. Vediamo un po' la reprimenda della stampa verso chi è indirizzata. Accediamo con la nostra password al quotidiano che ogni mattina ci slogga e noi ci dobbiamo loggare di nuovo. Non hanno lavoro, ufficialmente non lo cercano, rimangono sospesi in attesa del futuro. L'Istat dice che sono 746.000 persone che avevano un'occupazione e si sono fermate per l'epidemia, non sanno quando torneranno ad avere reddito. Non c'è molto tempo per contrastarla, questa emergenza, e soprattutto bisogna scegliere. Il limbo di oggi è la conseguenza positiva del piano da 80 miliardi partito nelle scorse settimane per accompagnare la ripresa dell'attività manifatturiera. Senza quel denaro molte aziende avrebbero già licenziato e gran parte di quei 746.000 italiani sarebbero disoccupati. La cassa integrazione, concessa anche a società con un solo dipendente, ha attutito come un airbag l'effetto economico della crisi, però nessuno ha visto ancora una lira. Ma ha una durata limitata, compito degli stati generali dell'economia, annunciati ieri sera da Giuseppe Conte, dovrebbe essere proprio quello di uscire dall'emergenza, scegliendo su quali settori investire per caratterizzare la ripresa italiana dopo l'epidemia. Secondo le intenzioni annunciate, annunciate il piano rina secondo le intenzioni annunciate, a virgola, che manca, il piano rinascita, non c'era una definizione meno tristemente evocativa della storia nazionale, signor Presidente Conte, si chiede il giornalista, e ce lo chiediamo pure noi, perché dovete chiamare piano rinascita, che era il piano della P2, però vabbè, un scivolone, chi lo sa. Questo piano rinascita dovrebbe risolvere in pochi mesi molti degli atavici ritardi dell'economia italiana, quello delle infrastrutture, che di fatto divide in due il paese, quello della digitalizzazione, quello della scuola, che incredibilmente, a differenza delle palestre e delle piscine, non è ancora riuscita a uscire dal lockdown. Chi potrà portare a termine in poco tempo questo piano che nessuno negli ultimi anni è riuscito a realizzare? Vedremo nelle prossime settimane se le forze sociali saranno in grado di trovare un minimo comune denominatore per scambiare la tutela dell'occupazione con il sostegno pubblico al riavvio delle attività delle imprese. Un minimo comune denominatore cui sarebbe chiamata a concorrere anche la politica, distinguendo tra l'interesse nazionale e legittime divisioni tra maggioranza e opposizione. Quindi anche qui ancora la reprimenda, no? L'opposizione deve sostenere il governo, dialoghiamo, poi l'opposizione presenta i suoi piani. Va in una grossa stanza dove tutti parlano, nessuno li ascolta, il governo fa come gli pare, poi l'opposizione esce fuori, piange e dice: questi non ci hanno ascoltato, adesso noi faremo sentire la rabbia degli italiani, facciamo una grande manifestazione. Grande manifestazione, non si chiede niente, abbiamo sentito la rabbia degli italiani e poi si ricomincia e questi governano fino al 2023. Allora io dico, amici dell'opposizione, ma non ci andate a quei tavoli, dite no. Non ci interessa l'unità nazionale, lo spirito l'avete ucciso voi con quello che avete fatto fino adesso e voi continuate a parlare di indebitare questa nazione con gli usurai dell'Unione Europea, noi con voi non vogliamo avere nulla a che fare. Arrivederci e grazie, sbrigatevela da soli, poi vedete se riuscite a raccattare quel catafalco di Silvio Berlusconi e se riesce a campare fino al 2023. No, questo deve dire l'opposizione. O vuole andare a giocare su questo tavolo, comunque poco importa per noi ragazzi miei. Vedremo insomma che faranno anche Salvini e la Meloni. I prestiti anticrisi delle banche non arrivano alle imprese, altro articolo, ma dai. No di Confindustria, l'unica nota positiva è stato il taglio dell'IRAP, la ricetta di Obama per riportare i democratici alla Casa Bianca. Mamma mia, pure la stampa quanta enfasi dà a questa roba qui. Obama, Spike Lee, la storia si ripete, ora i giovani bianchi sono con noi in piazza. Sì, però li ammazzate di botte e gli tirate le sassate in faccia quando si affacciano alla finestra. Caro Spike Lee, ma ancora parlano, capito? Afroamericani miliardari, no? Diventati famosi, registi, attori e tutto quello che volete, con ville faraoniche lontanissime dagli scontri che ancora chiacchierano di quello che succede negli strati bassi della società. L'autopsia di Floyd non ci interessa, otto storie dei cavalieri, perché semplicemente vogliono dire che c'è il coronavirus, otto storie di cavalieri che hanno combattuto il coronavirus, tennis, insomma, finito anche qua. il giornale dopo quattro notizie, vediamo se in fondo risbuca fuori qualcosa. Vediamo. No, non c'è proprio niente di interessante. E allora cominciamo a spostarci verso la nostra chat e a vedere se voi mi avete messo qualcosa di più appetibile. Ed eccoci qua, scusate, rispondevo a, purtroppo sono subissato di chiamate anche da giornali e giornalisti, ma non ho intenzione di rispondere, che non voglio alimentare questo teatrino, che per me rimane un teatrino. Intanto occupiamoci delle cose interessanti come la nostra chat di Telegram. Buongiorno anzitutto a Gianluca, è stato il primo a scrivere questa mattina, ah no scusate, ha scritto ieri sera, anzi ieri pomeriggio alle 13.03. Caro Gianluca, mi mandi il mio libro sul sedile della tua automobile, ti ringrazio per averlo acquistato e per leggerlo, ci sono idee interessanti, dai, ammettiamolo, e spiegate in maniera semplice, speriamo che vengano raccolte da qualcuno. Intanto le abbiamo fissate su carta, l'euro, la moneta, l'Unione Europea, lo Stato organico, la prosperità e la ricchezza di questa nazione. Comunque, grazie Gianluca. Alessandro, buongiorno, buongiorno Massimiliano, mi scriveva addirittura prima delle 8, Emanuela mi ha scritto quel messaggio alle 8.01 per chiedermi di parlare della notizia riguardo lo sgombro di Casa Pound, l'ho detto, l'ho stradetto, insomma, come i miliardi di Conte stanno lì, poi vedremo se avranno la faccia di scompaginare le liste degli sgomberi in attesa per Roma, di fare un solo sgombero e di dire che è stata ripristinata la legalità, ma certo la faccia non gli manca. Quello che vi ho spiegato che è un po' anche una manovra elettorale dei 5 Stelle che cercano di mangiare voti e consensi al Partito Democratico, quindi pensate un po' in che disperazione sono. Gianluca, Vincenzo, Margherita, buongiorno, Sere Cattara, buongiorno Simone, oggi il treno è pieno, il capotreno pretendeva di farci salire da una sola porta, ma eravamo tanti, nessuno gli ha dato retto, approfittò del malumore di chi diceva dovremmo ribellarci per suggerirgli di partecipare alle manifestazioni con le mascherine tricolori. PS, odio profondo per una certa persona e ti capisco, cara Sere Cattara. Marcello, buongiorno, bisogna cercarla questa notizia e alla fine si trova, infatti è quella di cui ho parlato già un paio di volte. BTP da record, richieste per oltre 100 miliardi, investitori a caccia del nuovo decennale, richieste per oltre 100 miliardi di euro dagli istituzionali per il titolo con scadenza a dicembre 2030 che il Tesoro ha collocato. C'era stata una grande attenzione anche per il BTP Italia, che non era appunto poi riservato esclusivamente agli istituzionali. Anche qui gli istituzionali ovviamente vengono a comprare, perché dietro c'è una banca centrale che fa il suo lavoro e sanno che quel capitale fatto di BTP che mettono in banca sarà comprato dalla BCE, così come stabilito nei piani di acquisto, perché la banca centrale deve fare quello di lavoro, capite? E insomma, se abbiamo richieste per 100 miliardi, perché dovremmo chiedere 36 miliardi del MES per farci arrivare la troica in casa? No? Chi lo sa? Cioè queste richieste sono superiori a quanto previsto a fondo perduto da Recovery Fund, che sono sempre soldi nostri che loro prendono e che poi ci ridanno a fondo perduto, i soldi nostri ci ridanno a fondo perduto e ci dicono come spenderli. Oltre che come spenderli, ovviamente vogliono presentare un piano di riforme che sono sempre le solite, però per avere questi 96 miliardi, appunto, dobbiamo metterci in ginocchio sui ceci e farci scudisciare sulla schiena, quando invece abbiamo già qui dimostrazione che se ieri avessimo cercato 100 miliardi sul mercato, li avremmo trovati senza problemi a un tasso dell'1,6% e senza dover rendere conto all'Unione Europea. Ma è questo che non va giù, cari miei. E Marcello mi manda i link e bravo, grazie, ti ringrazio di questi articoli che ci stanno sia sul Corriere che sul Sole che sulla Stampa, però nascosti e lontani dagli occhi, lontani dagli occhi, lontani dal cuore. Buongiorno Simone, un mix di Carneadi a 5 Stelle ha deciso di urlare al cielo la volontà di mettere per strada persone in difficoltà abitative, l'ennesima riprova di quanto questi governanti siano invisi agli italiani, l'ennesimo goffo tentativo di spostare l'attenzione altrove per nascondere le loro incapacità, veramente pessimi, ti seguo, grazie Matteo. Sì, effettivamente è una grande operazione di distrazione di massa, anche un po' perché Casabound poi dice le cose come stanno, no? Al di là di fare solidarietà e di mettere in ridicolo anche l'operato del Comune di Roma, no? Le prime iniziative durante l'emergenza, ancora nella fase 1, sono state di Casabound, delle distribuzioni alimentari, la gente viene qui a cercare conforto che non trova da parte del Comune di Roma, oltre a sottolineare lo schifo che si vede in giro per questa città e tante altre cose, oltre a sottolineare l'inazione per quanto riguarda il problema della casa e tante altre cose. Casabound anche a livello nazionale butta giù delle idee che poi vengono riprese, emissione di titoli di Stato ad alto rendimento solo per gli italiani, e questa è un'idea che è stata ripresa alla critica. Insomma, Casabound dà fastidio, c'è poco da fare, le piazze, sapete benissimo, insomma, di che cosa sto parlando, e quindi perché non distrarre l'opinione pubblica e additare Casabound come il mostro da colpire? Ma ripeto, l'hanno fatto in tanti, eh? L'hanno fatto in tanti, l'hanno fatto anche prima del Movimento 5 Stelle. Gli stessi PD che hanno governato l'Italia per tanti anni hanno sempre straparlato di sgomberi e altre cose, ma poi alla fine nulla di fatto. Vedremo. Tino, buongiorno. Ciao Simone, pazientiamo ancora un po' prima di vedere sgombrata la Raggi. E comunque ricordo al sindaco che i Veneti hanno difeso le mura di Troia. Mai mollar, ti ringrazio Tino. E un saluto e un ringraziamento particolare a tutto il Veneto. E ovviamente fra un anno si vota e si cambia il sindaco di Roma. Qualcuno pensa di rieleggere Virginia Raggi. E quindi ci saranno le elezioni e sarà divertente vedere come andranno a finire. Andrea, buongiorno. Peppe, buongiorno. E così via qui in chat con le cose che mi segnalate voi. Andiamo a rileggere ancora qualche giornale perché ho visto che ci sono cose interessanti su Il Sole 24 Ore, visto che si parla di economia. Intanto non so cos'è partito sotto, vediamo un po'. Ma perché Spotify mi manda questa roba inquietante? Sotto alla mia voce cambiamo decisamente, andiamoci a prendere, vediamo un po' qualcosa di più interessante dalle mie playlist, vediamo, ma sì, mettiamo sotto un po' di musica lounge come l'altro giorno che ci piaceva tanto, che ci rilassa. Eh sì, ogni tanto concediamoci anche qualche minuto di buona musica, amici miei, se qualcuno interessa, questo è Piero Piccioni, grande compositore italiano del dopoguerra, ha scritto bellissime colonne sonore per tantissimi film italiani, ovviamente quelli più popolari, quelli che conoscete un po' tutti, sono andati a cercare molte colonne sonore dei film di Alberto Sordi e altri. Anche film western, ma di meno, per quello c'era Morricone e anche Trovaioli, però insomma io lo metto nella triade dei grandi compositori del dopoguerra, Piero Piccione, nonostante gli scandali, sembra fosse legato, invischiato nell'omicidio di una giovane donna che sarebbe avvenuto all'interno dell'area di quel parco naturale che è a Castelfusano, che è la residenza estiva del Presidente della Repubblica, una grande pineta enorme, grande estesa, che si trova a ridosso del mare fra Ostia e Torbaianica. Lì c'è la residenza estiva del Presidente della Repubblica. Sembra che dopo un festino particolarmente pesante negli anni 50 fu ritrovato il cadavere di una giovane donna, Ilda Montesi mi pare si chiamasse. E legato a questo scandalo e a questa roba qui c'era anche il povero Piero Piccioni, che poi mi sembra ne uscì assolto, comunque era figlio di un ministro democristiano, insomma storie conturbanti del dopoguerra, ma a me dal punto di vista politico e dal punto di vista non mi interessa niente, io in questo caso guardo solo il punto di vista artistico di ciò che questo diciamo autore, compositore è riuscito a dare con la sua carriera poi ultra quarantennale. E quindi Piero Piccioni, se vi piace, ve lo trovate ovunque su Spotify e in giro per la rete. Comunque Il Sole 24 Ore ci manda avanti così, Fuga in montagna, boom delle case vacanze, le cose da sapere sulla ricettività dei prezzi, premiato l'affitto flessibile, bla bla bla. Ora guardiamo avanti tutto quello che c'è da sapere per il dopo lockdown, borsa, Conte, avanti con le reti ad alta velocità, valuterò anche il ponte sullo stretto, fisco iniquo, serve riforma. Vedete che questo inizia a parlare come Napoleone con un governo raccogliticcio vuole fare il ponte sullo stretto e le reti ad alta velocità che collegano nord e sud, pensando, lui pensa che i soldi gli daranno i tedeschi per fare il collegamento con il sud dell'Europa, no? Sì, magari ci faranno fare un bel hub dove far arrivare le merci da tutto quanto il mondo e così bypasseremo magari i porti degli olandesi, no? E poi con i collegamenti, con i treni merci lunghi, quelli lunghi 7 km, collegheremo il sud. No, questo lo faremo certamente, caro Conte, con i soldi dei tedeschi e dei francesi. Ce lo faranno fare, ma tu devi esserne però assolutamente convinto, no? Di questo qua. E ancora qualche altro minuto di Piero Piccioni, ma anche qui sul Corriere, sul Il Sole 24 Ore, purtroppo non mi farti aprire gli articoli, c'erano delle analisi interessanti, benvenuti nel post-consumismo, così il virus cambierà la legge del capitale, come no, articoli sui vaccini, perché sui mercati è scattata la corsa al debito spazzatura, insomma analisi. Sarebbe stato interessante leggere, ma sapete che anche quella della sera, almeno la parte online, è a pagamento. Noi abbiamo gli abbonamenti per 3-4 quotidiani, non di più. Ma andiamo a vedere cosa dice la stampa sovranista, che sono curioso. Apriamo il Primato Nazionale, apriamo La Verità, che sul lato web diciamo è assolutamente carente, e apriamo anche Libero. Coronavirus, incidente per Gianluigi Paragone, facciamo i nostri migliori auguri ovviamente al buon Paragone, che ha avuto un incidente fortunatamente poi risultato non gravissimo con lo scooter. Muccino, il ritorno in Italia, negli Stati Uniti c'è troppo razzismo, ho paura, Ma che c'ha paura di incontrare quelli in mezzo alla strada, altro che c'ha paura del razzismo. Cioè, Conte nemico del popolo, ne dicono il nuovo numero di cultura e identità. Proteste USA, ucciso a St. Louis un agente afroamericano in pensione, ucciso dai saccheggiatori. Anche questa notizia, in tutta questa roba, non la troverete perché rompe completamente la narrazione. Ci sono le immagini anche sui social di questo povero uomo ucciso dai saccheggiatori. Solitamente, diciamo così, li abbiamo visti uccidere in mezzo alla strada diversi bianchi. Questo ovviamente non fa notizia perché rompe ugualmente la narrazione, ma questo dovrebbe essere il colmo dei colmi, perché a farne le spese è stato un ex poliziotto afroamericano che cercava di scongiurare i saccheggiamenti, e questo rompe ancora di più la narrazione, perché sfada completamente. Cioè, se anche c'è qualche imbecille che può immaginare di poter giustificare l'uccisione dei bianchi in mezzo alla strada perché sono colpevoli 400 anni fa, 200 anni fa, di aver portato gli schiavi negli Stati Uniti, che vuol dire uccidere un poliziotto afroamericano che ugualmente, così come tanti altri suoi diciamo così, come tanti altri personaggi della comunità afroamericana, stanno difendendo l'ordine e la legalità negli Stati Uniti, scompaginando completamente quella che è la narrazione di una guerra razziale e tutte queste altre cose qua. Bertolaso avverte con emergenza aumenteranno i flussi dall'Africa, ecco, ci manca solo quello. Vediamo la verità in prima pagina. Giuseppi non molla il volante, andiamo a sbattere. Ad aprile la disoccupazione è scesa dall'8 al 6,3%. In tempi normali questa sarebbe stata una buona notizia, però quelli attuali non sono tempi normali. Che vuol dire? La disoccupazione è scesa perché la gente non cerca neanche più lavoro. Maurizio Belpietro ci dice che bisogna cambiare governo. Il problema è sempre quello, però nessuno parla di elezioni, a me questa cosa mi spaventa un po'. Nel frattempo mi scrive in chat Riccardo: ciao Simone, smentisci, è vera la voce dell'avviso di sgombero per il palazzo di Via Napoleone III? Gli avvisi di sgombero ne abbiamo avuti in 16 anni una marea, di articoli sgombero di Casa Pound ne abbiamo avuti una marea, sono passati 16 anni. Fate un po' voi, qui è campagna elettorale, poi vedremo, insomma, se qualcuno avrà voglia e coraggio di fare questo sgombero, di dire che è uno sgombero per ripristinare la legalità. Insomma, staremo a vedere, ragazzi. Più di questo che vi devo dire, è un pur parler, no, di ufficiale. Qui non abbiamo visto niente, non c'è un foglio di carta, non si sa nulla, siamo come voi, vittime del turbinio delle voci di corridoio e di stampa e delle dichiarazioni così a sprombattuto di viceministri e sindaci che parlano senza poi avere fogli di carta in mano. Questo altro pezzo assolutamente interessante di Piccioni, che stamattina vi sto obbligando ad ascoltare, apriamo un articolo di Libero che ha dei retroscena interessanti, chi lo sa, insomma, sapete, anche Libero a volte sul web soprattutto ha un atteggiamento un po' particolare, però questo articolo ci interessava, lo troviamo in prima pagina. Il sondaggio segretissimo e dirompente sulla scrivania del Cavaliere, le cifre del caos totale, adesso che si fa? L'articolo dice così, è cortissimo, sono quattro parole, un foglio, un sondaggio segretissimo planato sulla scrivania di Silvio Berlusconi e di cui dà conto Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale, una rilevazione di facile lettura. ma dalle implicazioni difficilissime da affrontare, almeno per i leader di Forza Italia, ma a ben vedere per tutti i partiti politici in campo. Due dati di quello che Minzolini definisce un sondaggio dirompente: il primo, il 58% degli italiani in vario modo non apprezza il comportamento del governo, il secondo, al 62% degli stessi italiani non convince come stia operando in questa fase l'opposizione. Insomma, il caos regna sovrano, Minzolini cita Vasco Rossi, inutile dare un senso a qualcosa che un senso non ce l'ha. Un caos simboleggiato da quanto fatto da Forza Italia negli ultimi giorni: il 2 giugno la partecipazione alla manifestazione di Piazza del Popolo a Roma, il giorno successivo una lettera di Berlusconi al Corriere della Sera in cui si intestava il MES e dunque uno strumento per certo non gradito a quella piazza. Insomma, in questo momento politico non c'è un filo conduttore per nessuno, vale tutto e tutto può giovare o fare male. Berlusconi lo sa e agisce di conseguenza, ma certo non è semplice trovare il bandolo della matassa, a meno che si arrivi in qualche modo a un nuovo governo di solidarietà nazionale, che però non sembra affatto vicino, e così via. Insomma, confusione. Confusione, confusione da parte di tanti, di tutti, e anche e soprattutto nell'opposizione. Se in questo momento l'opposizione fosse forte, coesa, unita, con una prospettiva e un piano, potrebbe dare una bella spallata a tutto questo. Ma poi il problema è: vuoi andare a governare in una situazione del genere? Perché se tu vuoi governare in una situazione del genere devi fare la guerra all'Unione Europea, capite? Cioè, se tu vuoi governare e non fare le stesse menate che fanno quelli che stanno al governo, è chiaro che devi fare un'altra cosa, no? Devi mettere in campo anche le cose interessanti che dici. Bene, vuoi fare la flat tax, vuoi che la gente paghi meno tasse? Non si fa senza sovranità monetaria, o non si fa senza andare a collocare 200-300 miliardi di euro in buoni del tesoro, capite? Stessa cosa vale per ogni altro tipo di iniziativa, quindi poi le cose a un certo punto dovresti farle. Figuratevi se a un certo punto noi continuiamo a collocare debito e ci finanziamo sul mercato, se a un certo punto la Banca Centrale Europea smette con il piano di acquisti previsto, cosa succederebbe? Spread alle stelle e tutto quello che conosciamo. Quindi non se ne esce anche con il semplice indebitamento sui mercati. Cosa diversa sarebbe il titolo solo sugli italiani, comprato solo fra italiani, rivendibile anche sul secondario solo fra italiani. Questa è una cosa ben diversa ed è una delle vie che bisognerebbe percorrere, però tant'è, dubito che in questo momento anche l'opposizione voglia andare al governo, altrimenti lo direbbe chiaramente. Comunque, ragazzi miei, le notizie sono finite, inutile andarle a cercare con lanternino, oggi è una giornata tranquilla da questo punto di vista, e quindi ci riserviamo gli ultimi 3 minuti ad ascoltare della buona musica e poi ci ritroveremo qui domani mattina per la solita rassegna stampa, alla solita ora. Un saluto a tutti quanti voi. Thank you.
Come tanti altri, anch'io ero diventato schiavo della tendenza al nido Ikea.
Furni, buongiorno.
Sì, vorrei ordinare la balza antipolvere di Erika Peccari.
Attenda, prego.
Se vedevo qualcosa di ingegnoso come un tavolinetto a forma di yin-yang, dovevo averlo. Il componibile personale per l'ufficio della Klipsk, la cicletta della Overtrek, il divano o mashab a strisce verdi della Strin. Perfino le lampade a filo rislampa fatte di carta non candeggiata per un ambiente rilassante. Sfogliavo quei cataloghi e mi domandavo quale tipo di salotto mi caratterizza come persona. Avevo tutto, anche i piatti di vetro con piccole bolle e imperfezioni, prova che erano stati realizzati da onesti, semplici e operosi indigeni artigiani di... Dunque...
Stavo attendendo.
Una volta leggevamo pornografia, ora siamo passati ad arredomania.